SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E la sigla ci ricorda che appunto i gol sono stati molti in questa giornata del campionato di Serie A, la 13ª in particolare per Inter, Juventus e Roma. Serie A e tennis nei prossimi minuti, quindi dopo la pausa delle nazionali è ripreso il campionato e la 13ª giornata ha riproposto i temi con l'avvincente testa a testa in cima alla classifica. Se la Juventus fatica per avere ragione di una solida Atalanta, l'Inter cinicamente si sbarazza del Torino e segue ad un punto in classifica. Alle loro spalle si fanno strada le romane, mentre Milan e Napoli si dividono la posta in palio. Nel tennis la Spagna vince la sua 6ª Coppa Davis battendo in finale il Canada che ai gironi aveva eliminato in Italia in un'edizione già contestata per gli orari e il ritmo intenso delle partite. Ma a questo punto cominciamo riepilogando i risultati del campionato di calcio di Serie A, in particolare la 13ª giornata. Atalanta battuta in casa dalla Juventus 3-1, Milan-Napoli 1-1, a Torino-Inter batte Torino 3-0, Bologna-Parma 2-2, Roma-Brescia 3-0, la Lazio batte il Sassuolo in trasferta per 2-1, Verona-Fiorentina 1-0, Sampdoria-Udinese 2-1, Lecce-Cagliari è stata rinviata a lunedì alle 15 ora italiana, mentre Spal-Genoa si gioca lunedì alle 20:45, ovviamente sempre ora italiana. La classifica vede in testa la Juventus con 35 punti, seguita dall'Inter con 34, Lazio 27, Roma 25, Cagliari 24, Atalanta 22, Napoli 20, Parma e Verona 18, Fiorentina 16, Torino, Milan e Udinese 14, Sassuolo e Bologna 13, Sampdoria 12, Lecce 10, Genoa 9, Spal 8 e Brescia in coda con 7 punti. Bene, a questo punto per parlare di quanto sta accadendo ed è accaduto nelle ultime 24 ore nel campionato di calcio di Serie A, diamo il benvenuto a Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Marco, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
Benissimo, allora cominciamo dalla botta e risposta tra Juventus e Inter, partite giocate queste di sabato. La Juventus ha giocato una gara a due volti con le solite polemiche arbitrali e l'ennesimo rigore subito per fallo di mano.
Ecco, quello del rigore subito per fallo di mano sembra un po' una costante in questa prima parte della stagione, visto che la Juventus ha già subito lo stesso numero di rigori che aveva subito nell'intera stagione scorsa e appunto prima De Ligt, adesso si mette Khedira, sembra che la sorte giochi brutti scherzi ai bianconeri per quanto riguarda gli interventi di mano dentro l'area. E anche in questa casa, anche in questa partita, la rivoluzione sarriana non si è ancora vista, visto che la Juventus gioca diciamo un tre quarti abbondante della partita parecchio male, però riescono a risalire dallo spettro di una sconfitta che fino a quell'ora era sacrosanta ad una vittoria netta, una vittoria che forse è ingiusta nei confronti dell'Atalanta, ma che comunque fa segnare tre reti. Risolvono Higuain e Dybala, e questo nonostante la grande partita dei bergamaschi. Ricordiamo, Ronaldo non giocava, il caso è rientrato, era stato sostituito una decina di giorni fa nell'ultima partita prima della pausa delle nazionali, aveva litigato con Sarri per questioni di infortunio, un infortunio che non gli ha poi negato la sua partita contro il Portogallo nella pausa delle nazionali, però adesso è rimasto in panchina e sarà abile arruolato per la prossima. Dicevamo, grande partita dei bergamaschi che sbagliano un rigore grazie al concesso per il fallo di mano di Khedira. Barrow calcia fortissimo, però prende la traversa. Bianconeri sotto pressione e il gol è al 56esimo. Barrow si fa perdonare del rigore sbagliato, si allarga sulla destra, crossa per l'inserimento di Gosens che segna di testa. La Juve in realtà si trova in una situazione parecchio brutta, rischia di capitolare in più di un'occasione, ma raddrizza la situazione decisamente storta grazie ad un destro di Higuaín al 25esimo del secondo tempo, deviato da Toloi che lo fa diventare imprendibile, un guizzo da grande attaccante qual è Higuaín, che appunto però ritrova un momento fortunato grazie a questa deviazione. Gara che fino in quel momento era totalmente nelle mani dei bergamaschi, ma la Juventus la fa sua, visto che riesce anche a piazzare due contropiedi letteralmente micidiali. Sul primo la fuga di Cuadrado premia Higuaín. E qua c'è una delle polemiche della partita, visto che i bergamaschi protestano a lungo per un fallo di mano dello stesso Cuadrado che in scivolata prende il pallone per recuperarlo, poi nel movimento con la mano destra tocca il pallone in maniera abbastanza netta. Non viene notato dall'arbitro, per cui la VAR non può intervenire, non viene visto e appunto finisce l'azione con Cuadrado che serve Higuaín. E nel secondo tempo, in pieno recupero, il Pipita lancia Dybala che chiude i conti. Allora noi ascoltiamo proprio le parole di Higuaín.
Vediamo che la partita era complicatissima, l'Atalanta qua va fortissimo, va alla grande. Se non sbaglio è la seconda partita che perde in casa. Aveva fatto tantissimi gol in campionato, questa è una grandissima prova di maturità, era un campo difficilissimo e portiamo 3 punti avanti che sono fondamentali per il nostro percorso per il Scudetto.
Queste le parole di Higuaín. Avevamo detto prima di Ronaldo che non ha giocato per i postumi di un infortunio. A proposito di infortuni, anche Douglas Costa si fermerà per 15 giorni per una lesione muscolare. Veniamo allora in casa bergamasca. Naturalmente il sentimento che è permanente è quella della delusione. Fino al 75esimo infatti i sogni di gloria erano importanti. Ascoltiamo Giampiero Gasperini.
Peccato davvero, questa è una partita che quando perdi così da una parte non ti fa male più di tanto perché e dall'altra invece hai perso un'opportunità, perché credo che almeno fino al 75esimo giù di lì, il 76esimo, l'Atalanta sia stata superiore alla Juve in tutto. Quel gol lì di Higuaín è un po' il sintomo della giornata, no? Un rinvio, un rimpallo, un secondo rimpallo, poi lui che calcia indubbiamente con grande prontezza, che batte sul petto di Toloi, va in porta in un momento che la partita era a senso unico. Poi è chiaro che da quell'episodio ha preso fiducia, la qualità degli attaccanti gli ha permesso poi di fare gol. Poi il risultato non rispecchia chiaramente la gara, ma aver fatto questo tipo di prestazioni in questo modo va bene così.
Va bene così, più che altro per la prestazione, non certo per i punti in classifica che vanno tutti alla Juventus, vanno tutti a Maurizio Sarri che è naturalmente soddisfatto vista la piega della partita e visto che l'Atalanta in casa sfodera un'intensità che non si vede, ha dichiarato in sala stampa, nel campionato italiano. Ascoltiamolo.
Giocare a Bergamo contro l'Atalanta da qualche stagione non è semplice per nessuno. È una partita difficilissima per tutti, soprattutto nei momenti in cui loro hanno questa capacità di tenere la partita su un'intensità e su dei ritmi che non sono comuni per il campionato italiano. E io penso che oggi noi siamo partiti piuttosto bene, penso che dopo l'episodio di rigore abbiamo perso completamente la testa. Abbiamo cominciato a pensare più alle decisioni arbitrali e troppo poco a quello che sta succedendo in campo. L'Atalanta ha preso mano la partita e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un momento di stanca della partita e poi merito sull'1-1 ad andare a raccogliere il pallone in fondo alla rete molto velocemente, perché subito c'è partito la convinzione di poterla vincere e poi nel finale abbiamo fatto 20-25 minuti di buon livello.
Beh, direi più che oneste le dichiarazioni di Sarri, che ha ammesso che insomma la Juventus questa volta ce l'ha fatta per il rotto della cuffia, anche se il punteggio direbbe altro. Allora, la Juventus resta a più 4, ma solo per poche ore, perché appunto nell'incontro serale a Torino l'Inter, con una prova convincente, nonostante appunto l'infortunio di Belotti, ha liquidato il Torino per 3-0.
Vero, infortunio di Belotti, che però ha risultato essere non grave. I problemi per quanto riguarda gli infortuni vengono da Nicola Barella, il centrocampista anche della nazionale italiana, che ha avuto un problema alla rotula destra e che dovrà addirittura operarsi, stando fuori almeno un mese. Allora, questo successo di Torino contro il Granata ha allungato la striscia vincente fuori casa dei nerazzurri, che addirittura stanno facendo meglio della squadra dei record del 1989, l'Inter di Trapattoni e dei tedeschi. Sono 7 le vittorie appunto di fila fuori casa, 34 punti in 13 gare raggiunti grazie a 11 vittorie. Conte in parallelo fa meglio anche di Trapattoni, che nel 88-89, la 13esima giornata di vittorie, ne aveva raggiunte 10. Insomma, sono numeri da fregarsi le mani per gli interisti. Sembra quasi incredibile che con un inizio campionato del genere l'Inter sia dietro la Juventus. L'Inter ha anche chiuso la sua partita a reti inviolate dopo 7 gare in cui aveva sempre preso gol. Questo è stato uno dei motivi di soddisfazione per Conte, che ascolteremo tra poco. Appunto, Lautaro Martinez e Lukaku portano a 16 il numero dei gol segnati, di cui 13 fuori casa. Dicevi tu, Marco, di Belotti. Appunto, la serata si è messa subito male per il Granata, che perdono dopo appena 4 minuti Belotti, che ricade male sull'anca dopo un contrasto aereo con De Vrij. E il centravanti della nazionale prova a continuare, ma dopo 10 minuti alza bandiera bianca. Cosa succede? Con Zaza pronta a subentrare, la squadra granata si fa trovare impreparata su un rilancio di Sirigu, che viene respinta a centrocampo da Vecino con un colpo di testa, che lancia direttamente in porta Martinez, che infila in diagonale Sirigu. Per l'Argentina è l'ottavo gol stagionale nella prima mezz'ora. Allora, diciamo di Belotti, ascoltiamo Mazzarri, Walter Mazzarri, sull'infortunio a Belotti e sulla partita.
Mi hanno detto ultimamente che all'ospedale appunto è emerso che non ci sono fratture, non ci sono cose più gravi, è una forte contusione, mi sembra, al fianco sinistro, e quindi almeno quello è un dato positivo. La partita, se uno non si lascia prendere dalle emotività del 3-0, si può valutare anche in modo diverso. Non ha, per dire, comunque un dato oggettivo, eravamo in 10 sul rinvio del nostro portiere, abbiamo fatto questa ingenuità clamorosa e Andrea era fuori. Questo è un dato oggettivo, consentitemelo, lo posso dire.
Dato oggettivo, l'ingenuità clamorosa che ha portato alla prima rete. L'Inter poi controlla e al 32esimo raddoppia. E, prima c'è un gran colpo di testa di Lukaku su cross di Brozovic, che Sirigu para da campione. Sull'angolo seguente Biraghi cross sul secondo palo per la corrente De Vrij, che tocca di sinistra indisturbato, visto che è stato dimenticato, e segna facilmente. Poi l'Inter sfiora il Trisi in contropiede con Barella, che, come abbiamo detto, poi si è infortunato nel tentativo di effettuare un colpo di tacco e la prognosi non è positiva. L'Inter poi chiude al 55esimo i conti con lancio di Brozovic per Lukaku, che con un destro in diagonale batte Sirigu dopo aver fatto passare la palla sotto le gambe di Bremer. Diciamo ancora prima di Antonio Conte, tranquillo in sala stampa, che fa i complimenti ai suoi e invita a prepararsi per la Champions. Ascoltiamolo.
Sono contento per loro perché stanno ottenendo dei buoni risultati, gli attaccanti stanno facendo gol. Oggi sono molto più contento del fatto che non abbiamo subito gol. Finalmente siamo tornati ad essere un po' ermetici come eravamo all'inizio campionato. Bene, adesso bisogna recuperare forze, recuperare energie e prepararsi per la prossima partita.
Ecco, appunto, per la Champions ricordiamo che giovedì all'alba australiana l'Inter sarà in trasferta contro lo Slavia Praga. Il Napoli invece andrà a Liverpool. Il giorno prima invece, mercoledì, la Juventus ospiterà l'Atletico Madrid, mentre l'Atalanta la Dinamo Zagabria. Tutto bene per Juventus, Inter e Napoli, mentre invece l'Atalanta ha in realtà ancora qualche residua speranza di qualificazione.
Bene, come avevamo anticipato prima della pausa, parliamo adesso di Milan-Napoli, partita che si è giocata da un punto di vista proprio di tempi fra quella della Juventus e quella dell'Inter, partita che non ha molto smosso la classifica per entrambe le squadre. Insomma, le partite di squadre in crisi in genere finiscono con un pareggio, e anche questa volta è andata così, Carlo.
Esatto, non c'è stata eccezione. Dà però questo pareggio almeno un po' di coraggio ai rossoneri, che venivano da due sconfitte, e anche autori di una prestazione abbastanza buona. Invece gli azzurri continuano ad arrancare, non vincono in campionato dal 19 ottobre. Insomma, crisi nera per il Napoli. Parte bene e forte il Milan, che crea subito due palle gol. Invece il Napoli passa in vantaggio al 24esimo, praticamente al primo tiro in porta, sinistro di Insigne dal limite dell'area, che prende la traversa sulla ribattuta Lozano di testa in fila Donnarumma. Il Milan però trova 5 minuti dopo il pareggio meritato con un gran destro forte di Bonaventura dal limite dell'area. Nel finale azzurro c'è un vero e proprio assalto all'arma bianca azzurro, con Alan che ci prova con un diagonale da dentro l'area, poi con un tiro da fuori, bravissimo Donnarumma a negargli il gol. Allora ascoltiamo le parole dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine di questo incontro.
Ero sicuro che avremmo fatto la prestazione, perché nelle ultime due settimane i ragazzi hanno lavorato veramente con attenzione, con assoluta consapevolezza del nostro momento. La squadra ha giocato, ha lottato contro un avversario molto, molto forte, anche con delle difficoltà oggettive oggi, perché comunque ci sono venuti a mancare dei giocatori importanti, ma chi è subentrato con l'atteggiamento giusto. E peccato non aver fatto forse un gol in più, perché abbiamo avuto delle situazioni che veramente per poco la palla non è entrata.
Ecco, queste le parole di Stefano Pioli, che si rammarica per la mancanza di gol fatti nonostante le occasioni.
A questo punto parliamo delle inseguitrici di Juventus e Inter. In questo momento sono Roma e Lazio. Il Cagliari vedremo che cosa farà nelle prossime ore. Insomma, conferme ci sono state sia per la Lazio, e la Roma si riprende.
Vero, perché la Lazio si installa al terzo posto con una vittoria che fa parecchio morale per quanto riguarda i giocatori appunto della Lazio, che espugnano il campo del Sassuolo a Reggio Emilia per 2-1. La Lazio, intanto nel primo tempo un ottimo primo tempo, molte emozioni. La Lazio trova il gol con Immobile, è al suo 15esimo gol in campionato, questo dopo un palo di Correa qualche minuto prima. Il destro di Ciro Immobile non è in realtà irresistibile, però Consigli si fa sfilare il pallone sotto il corpo. I padroni di casa però allo scadere trovano il pareggio su azione d'angolo, una sponda di Peluso e il tiro di Caputo per l'1-1, che è stato convalidato dopo un controllo con il VAR, che aveva ripreso a funzionare dopo una mezz'ora di stop, questo per problemi tecnici. Nella ripresa, gara molto aperta, la Lazio ci prova, il Sassuolo tiene il possesso e la svolta a 10 minuti dal termine, quando Inzaghi inserisce Caicedo per Correa, mossa che si rivela vincente. Al 91esimo l'attaccante ecuadoregno regala i 3 punti alla Lazio. Caicedo protegge palla, si gira di destro, infila Consigli. Quindi vittoria diciamo meritata per la Lazio.
La Roma invece vince 3-0, doma il Brescia, che è privo di Balotelli. Poi tu ci spiegherai anche quali sono i retroscena di questa vicenda.
Esatto, questo è un po' uno dei topos è diventato, la vita e le avventure di Balotelli. Però in realtà i giallorossi si vengono rilanciati da Smalling, Mancini e Dzeko. La squadra di Fonseca riesce con questa vittoria a staccare l'Atalanta e sale momentaneamente al 4º posto, e ritorna al successo dopo le 2 sconfitte che aveva incassato prima della pausa per le nazionali. Dicevamo, partita equilibrata nel primo tempo, poi i giallorossi vengono fuori con Smalling al 49esimo e Mancini al 57esimo su assist proprio dell'inglese, al 66esimo il tris di Dzeko. Ascoltiamolo le parole a commento della gara di Paolo Fonseca, allenatore della Roma.
È vero che nel primo tempo noi abbiamo giocato con grande intensità, molto lento, senza aggressività, e sbagliamo sempre nella ultima decisione. Abbiamo avuto spazio per giocare, ma sempre nell'ultimo momento sbagliamo molte situazioni e l'ultima decisione. Nel secondo tempo abbiamo cambiato la squadra. non ha fatto una grandissima partita, ma abbiamo giocato con un'altra intensità, con l'altro controllo sopra la partita.
Non una grandissima partita, ammette Fonseca, però le reti finali sono tre. Marco, volevi allora sapere qualcosa di Balotelli?
Sì,
cosa nello specifico?
No, prima però volevo dire, noi chiaramente della SBS siamo gli ultimi che ci prendiamo gioco di chi parla con un accento, ma non ti ricorda Sebastiao Lazzaroni quando veniva, come si può dire, messo alla berlina dalla Jalapas Band? Come
no dai, Lazzaroni era molto più incomprensibile, apacitaccica, eccetera, sì. Eccetera. No, qui spezza una lancia a favore di Fonseca.
Che fra l'altro è appena arrivato, poverino, in Italia. Comunque, parlavi di Balotelli, allora raccontaci che diavolo succede.
Sì, in realtà il Brescia regge finché riesce a tenere inviolata la sua porta, poi dopo la rete di Smalling al 49esimo si scioglie letteralmente. E su tutto questo la vicenda Balotelli, visto che è stato escluso venerdì dall'allenamento di rifinitura dal tecnico del Brescia, Fabio Grosso, che appunto noi qua in Australia ci ricordiamo sempre quando sentiamo il suo nome ci palpita il cuore.
No!
Esatto. E Fabio Grosso sostanzialmente lo ha escluso dall'allenamento, si è allontanato, ha avuto un colloquio con il presidente, sono già iniziate a circolare voci sul fatto che a gennaio possa andarsene. Ricordiamo, Balotelli è arrivato a Brescia con l'ambizione di guadagnarsi un posto nella nazionale, per adesso ha segnato poco, non ha dato quello che il Brescia avrebbe desiderato. E Fabio Grosso commenta: di Mario si parlerà sempre perché fa notizia, ne parliamo anche qua in Australia. E poi ha rivendicato la possibilità di scegliere: se c'è o non c'è decido io, nella prima partita c'è stato, ha le qualità per far bene. E poi qua il punto controverso: servono tante caratteristiche, non solo quelle di per far gol e calciare forte in porta, servono anche disponibilità, fatica e qualcosa in più. Insomma, Fabio Grosso che non tanto velatamente accusa Balotelli di non essere parte della squadra e di non sacrificarsi per essa.
Anche in questo caso staremo a vedere, perché insomma si è parlato di Turchia per Balotelli come destinazione, chissà. Veniamo adesso alle altre partite, e ci sono appunto state vittorie pesanti per la classifica di Samp e Verona, ma anche il pareggio fra Bologna e Parma.
Esatto, Bologna e Parma 2-2, tra l'altro salvato proprio dall'ultimo pallone disponibile dal capitano Gemayli al 95esimo. Il Bologna si prende un punto proprio all'ultimo minuto e ferma la corsa del Parma. La squadra di D'Aversa in realtà gioca bene, va avanti due volte, prima con Kulusevski e poi con Jacoponi, ma poi si fa riprendere all'ultimo secondo proprio da una rete del capitano. Di Palazzi è stato il primo pareggio. Lecce Cagliari abbiamo visto prima, annullata per maltempo, ci sono avuti tre sopralluoghi, ma alla fine è stato deciso il rinvio della sfida a causa della pioggia, si recupera lunedì alle 15, quindi in tarda serata qua in Australia. La Sampdoria invece vince di misura contro l'Udinese. Udinese che passa in vantaggio con Nesterovski e poi Gabbiadini a fine primo tempo con una punizione incredibile, fortissima all'incrocio, mette in corsa la squadra di Ranieri. All'inizio ripresa Caiallo si fa espellere, poi a 18 minuti dalla fine rigore assegnato grazie al VAR, Ramirez poi su punizione fissa il punteggio. Allora, poi l'altra partita che volevamo parlare, l'ultima che rimane, è Hellas Verona-Fiorentina, risultato anche questo di misura per l'Hellas Verona che va sempre più in alto in classifica con il primo gol in Serie A per Di Carmine, attaccante tra l'altro cresciuto con i toscani in tribuna nelle ultime due gare. L'Hellas sale a 18 punti in classifica, staccando la Fiorentina a 16 e quindi inizia a pensare in grande.
Bene, prima di parlare, di fare un brevissimo accenno al tennis, approfondiremo nella seconda ora, diamo anche un'occhiata alla classifica dei marcatori, che è interessante perché in testa c'è Immobile della Lazio con ben 15 gol, ovvero una media di 1, qualcosa a partita. Poi c'è Lukaku dell'Inter con 10, Muriel dell'Atalanta con 8, Berardi e l'infortunato Belotti, il primo del Sassuolo e il secondo del Torino, con 6, Zapata dell'Atalanta, João Pedro del Cagliari, Martinez dell'Inter, Correa della Lazio e Caputo del Sassuolo, e poi Cristiano Ronaldo di gol fino a questo momento ne ha fatti solo tra virgolette, 5. Dicevamo, Carlo, abbiamo un minuto e mezzo per accennare a quello che è successo nella Coppa Davis, che neanche è cominciata, è già finita.
Esattamente, guarda, entriamo in atmosfera prima.
Spain are the 2019 World Champions. They win the Davis Cup for a sixth time. The first time in eight years.
Eight years, la prima volta in otto anni. Quello che avete sentito era l'ultimo punto di Rafa Nadal su Shapovalov. Come detto, la Spagna conquista la sua sesta Coppa Davis, che ha debuttato quest'anno nel nuovo formato, come hai detto tu, non è neanche iniziata, che è già finita. Sede unica a Madrid, 18 squadre divise in 6 gironi, si è giocati a ritmi infernali. E la pratica è stata chiusa contro il Canada dopo la vittoria spagnola dei due singolari. Successo di Bautista Agut, numero 9 della classifica ATP, su Auger Aliassime, numero 21, in 1:50, con il tiebreak del primo set finito sul 7-3, e poi, come avete sentito, il trionfo di Rafa Nadal su Shapovalov, numero 15 del ranking. Emozionante tiebreak conclusivo, 9-7. Il risultato finale, tra l'altro il canadese aveva avuto anche un set point sul 7-6, ed è il sesto risultato positivo per la Spagna. Il primo successo appena nel 2000, Nadal non c'era e da allora nessuna squadra ha vinto tanto, e appunto per Rafa si tratta del quinto successo con la sua nazionale alla sua quarta finale, visto che nel 2008 aveva contribuito alla conquista della Coppa però senza scendere in campo nell'ultimo atto. Un Rafa Nadal in forma strepitosa in semifinale, che ha fatto il suo piccolo capolavoro completando la rimonta ai danni della Gran Bretagna, che era passata in vantaggio nel primo singolare con la vittoria di Edmund su Lopez. Rafa Nadal nel doppio poi ha ribaltato la situazione e ha portato la Spagna in finale di Coppa Davis, e il risultato è quello che abbiamo visto.
E concludiamo il programma con i risultati della A-League. Western Sydney Wanderers battuti in casa dal Melbourne City per 3-2. Wellington Phoenix battuto in casa dal Brisbane Roar Wellington Phoenix batte il Brisbane Roar 2-1. Adelaide United Melbourne Victory 3-1. Perth Glory battuto in casa dal Sydney FC 3-1. E Central Coast Mariners superano i Western United 1-0. Questa la classifica: City 16, Sydney FC 15, Adelaide 12, Western Sydney, Western United 10, Central Coast 7, Perth 6, Brisbane Jets 5 con il Victory, Wellington fanalino di coda con 4 punti. Per parlarci del fine settimana del calcio australiano, cediamo a questo punto la linea un'altra volta a Carlo Oreglia e al suo ospite.
Settima giornata di League, la situazione in testa alla classifica inizia a delinearsi. Crisi Melbourne, primi punti con una vittoria di Wellington, e City che riconferma la sua prima posizione. Noi ne parliamo insieme a Joe Russo, nostro commentatore di sport e di A-League. Ciao Joe e ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo e buongiorno a tutti.
Iniziamo con la partita che ha portato i Melbourne City in testa alla classifica, una partita vinta con autorità in trasferta. Western Sydney Wanderers contro Melbourne City, 3-2 risultato finale.
Sì, forse la partita più interessante della giornata, quella giocata venerdì sera davanti a 12.000 spettatori al Bankway Stadium di Parramatta. I padroni di casa sono passati in vantaggio al secondo con Yeboah, e questo è stato l'unico gol nel primo tempo. È successo tutto praticamente nel secondo tempo. Melbourne City ha pareggiato al 56esimo con McLaren, un calcio di rigore, ma dobbiamo dire che questo è un calcio di rigore molto generoso. L'abbiamo visto anche alla Moviola, al VAR, ma è stato confermato, però un rigore molto generoso. Poi il raddoppio al 73esimo da Brillante, Yeboah poi ha pareggiato nuovamente per Western Sydney all'80esimo, e alla fine in zona Cesarini proprio al 92esimo gol di McLaren e vittoria per Melbourne City. Per McLaren la sua quarta doppietta consecutiva, ovviamente un giocatore in gran forma attualmente.
It's Jamie McLaren! He just cannot miss, can he? Jamie McLaren hits a double once again, a new A-League record for him. Two or more goals in four consecutive games, and more importantly, has he won the points for Melbourne City?
Benissimo, allora, per i Melbourne City che all'ultimo istante riescono ad avere la meglio sui Wanderers. Primi tre punti per quanto riguarda questa stagione per i Wellington Phoenix, che sì, rimangono in ultima posizione, ma perlomeno si avvicinano alla penultima e alla terzultima. Wellington Phoenix che batte in casa i Brisbane Roar per 2-1.
Sì, una partita trasmessa in diretta dall'ABC TV sabato pomeriggio, forse la partita meno interessante agli spettatori dell'ABC in quanto la squadra neozelandese, però ha vinto il Wellington 2-1 in casa, la prima vittoria della stagione come hai detto, però Wellington rimane sempre inchiodato all'ultimo posto in classifica, gol al 10 di Taylor, poi al 49esimo Davila e alla fine per Brisbane accorciato un po' le distanze e Mauch.
Senti, sicuramente una partita quella di Wellington non certo brillante, alla quale ha fatto seguito un'altra partita non brillante per i Melbourne Victory, che vengono sconfitti in trasferta dagli Adelaide United per 3-1, aprendo di fatto una vera e propria crisi per una squadra che è una delle più titolate d'Australia, una delle più importanti, che l'anno scorso era arrivata fino in semifinale e quest'anno sembra proprio non aver iniziato con il piede giusto.
Esatto, forse la mancanza di Kevin Musk in panchina. Musk è stato un punto fisso nella squadra sia come giocatore che come allenatore per tantissimi anni. Veramente, come hai detto tu, è una crisi, non possiamo anche nascondere questo fatto. La squadra è super favorita prima dell'inizio della stagione per conquistare il titolo, però dopo 7 giornate troviamo Open Victory con soltanto una vittoria. Deludente inizio di stagione, non è poco per il tipo del Melbourne, e anche qui in trasferta abbiamo visto questa deludente prestazione contro l'United, che ha vinto 3-1 convincentemente in casa. Doppietta di McGree, 23esimo e 68esimo, quindi il primo e l'ultimo gol per l'Adelaide.
Trouble is looming, Riley McGree has a double.
Ha pareggiato temporaneamente Toivonen per il Melbourne Victory al 61esimo e Maria si è il secondo gol per l'Adelaide al 62esimo, quindi Adelaide che in casa vince senza problemi. Per l'Adelaide United la quarta vittoria consecutiva, una squadra che sta facendo delle grandi cose attualmente e che sta andando verso le posizioni alte della classifica, ma Melbourne Victory veramente tanto lavoro da fare per il nuovo tecnico Marco Kurz, e squadra che a questo punto in classifica si trova verso il basso della classifica e infatti la vediamo in penultima posizione insieme a Brisbane Roar e Newcastle Jets con soltanto 5 punti, veramente un inizio di stagione molto molto deludente per la squadra di Melbourne.
E non è l'unica ad aver avuto un inizio di stagione deludente, anche i Perth Glory che l'anno scorso si arresero soltanto ai rigori nella Grand Final dopo aver trascorso un anno veramente eccezionale, ebbene in questo scorcio di stagione non sembrano essere riusciti a replicare la magia dell'anno scorso, visto che hanno appena 6 punti e sono reduci dall'ennesima sconfitta in casa contro appunto i Sydney FC, castigatori della scorsa stagione, 3-1 risultato finale.
Sì, come hai accennato tu Carlo, la Grand Final di 6 mesi fa, nuovamente sabato sera stesse squadre coinvolte, Perth Glory e Sydney FC, è praticamente il stesso risultato, anche se questa volta più convincente del Sydney FC che ha vinto 3-1 in trasferta. Per la squadra di Popovic molto lavoro da fare, però la squadra di Popovic mi sembra che l'anno scorso abbia giocato una stagione meravigliosa, più di quelli che abbiano aspettato gli spettatori e più di quello che possiamo anche aspettare quest'anno, nel senso che sarà molto difficile ripetere una stagione così per il Perth Glory. Sabato sera abbiamo visto il Sydney FC andare in vantaggio sul calcio di rigore con Le Fondre al 12esimo, Bruno Fornaroli ha pareggiato per il Perth Glory con un gol meraviglioso al 44esimo e il secondo gol del Sydney FC al 58esimo, ufficialmente come autogol di Dulbich, ma a me sembrava un gol di Barbarouses, e poi alla fine al 65esimo il terzo gol di Ninkovic. Sydney FC che si trova in seconda posizione in classifica con 15 punti e una gran bella vittoria in trasferta contro il Perth Glory. Però il Perth Glory l'anno scorso ha fatto mezzo miracolo, quest'anno sarà completamente un'altra storia.
Invece noi concludiamo con l'ultima partita, quella di domenica tra Central Coast Mariners e Western United. Western United di Alessandro Diamanti, appunto, atteso in trasferta. Non è lui a decidere la partita, ma un altro italiano, meglio italo-australiano, Gallifuoco, che segna il gol dell'1-0 per i Central Coast.
Sì, Giancarlo Gallifoco al 49esimo, gran gol di Gallifoco, tiro tra l'altro un po' deviato, però sempre che palla che finisce in rete è gol di Gallifoco, il 24enne titolo australiano. Per Diamanti abbiamo visto questa bella occasione nel primo tempo al 43esimo, un tiro da fuori aria, finito di pochissimo al lato, veramente abbiamo dato il gol qui Alessandro Diamanti. Però vittoria del Central Coast in casa su Western United, Western United ovviamente la squadra nuova quest'anno che qualche volta ha dato impressione di essere tra le favorite, ma qualche volta perde contro queste squadre più piccole, diciamo. Per il Central Coast vittoria importante, perché con questi tre punti il Central Coast in classifica addirittura fa un grandissimo sorpasso in avanti a tantissime altre squadre, si trova adesso in sesta posizione con 7 punti davanti al Perth Glory, davanti al Brisbane Roar, al Newcastle Jets, al Melbourne Victory e ovviamente al Wellington Phoenix.
Joe Russo, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, grazie a tutti.
Ed era Joe Russo, il nostro esperto di A-League, al microfono di Carlo Oreglia. Prima di concludere, una notizia di cricket, perché si è conclusa con la vittoria dell'Australia, si è concluso il primo test con il Pakistan. Il punteggio 580 runs o punti per l'Australia, che ha battuto appunto il Pakistan per un innings e 5 run. Per i non esperti di cricket è come dire che l'Australia ha vinto, non lo so, 5-1 o 6-2 contro il Pakistan, che è riuscito soltanto a realizzare 575 punti nei 2 innings. La seconda partita, il secondo test, che sarà un test fra pomeriggio e sera, si disputerà la prossima settimana ad Adelaide. Detto questo, è veramente tutto per questa mattina. Io ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato alla realizzazione del programma. L'appuntamento con il programma in italiano di Radio SBS per domani mattina alle 8 da parte di Marco Lucchi. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.